Gaio Lenti diceva: l'architettura è uno strumento primario per la manipolazione della luce. Poi la luce artificiale collabora con noi e diventa primaria di notte. Ed è proprio grazie al potere della luce del sole che le nostre città possano avvicinarsi all'obiettivo della sostenibilità. Bentornati qui a Spazio Città, dove oggi scopriremo modi alternativi di fare comunità. Comunità finalizzate al risparmio energetico e alla diminuzione della concentrazione di CO2 nell'aria. Nelle puntate precedenti abbiamo ampiamente parlato dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei 17 punti nominati ce ne sono due in particolare che mirano alla creazione di comunità sostenibili a livello energetico. Scopriamo insieme quali sono. L'obiettivo 7 punta ad assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici affidabili e sostenibili, mentre l'11 ha come scopo quello di rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Questi due punti, insieme, in sinergia, inglobano tutti i cardini delle comunità energetiche. Insomma, la tecnologia rinnovabile si pone quindi a servizio dei nuovi modi di vivere ed associarsi, con le finalità di migliorare il mondo che ci circonda. Sappiamo che nel 2050 lo scopo dell'Europa è quello di arrivare alla decarbonizzazione non solo tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, ma anche tramite la modifica sistemica di ogni piccola parte della città, alla volta di visioni sostenibili. Quindi siamo immersi in questo cambiamento, in questa sfida per la contemporaneità. E la rivoluzione è una cosa dilagante, con radici profonde, che punta a decarbonizzare per fermare il cambiamento climatico, partendo in questo caso proprio dall'iniziativa dei cittadini, l'iniziativa di collaborare tra loro, di associarsi e riassumere un ruolo importante nel processo di produzione energetica. La partecipazione della popolazione gioca un ruolo importante anche per risvolti di equità sociale in risposta alla crescente crisi energetica. Le imminenti riduzioni di emissione di carbonio da parte della città stimano che 264 milioni di persone in Europa diventeranno attivi produttori di elettricità, diventeranno quindi dei prosumer. Il sistema elettrico verrà così alleggerito del 45% e la restante energia sarà energia autoprodotta. Chi è quindi il prosumer? Il termine nasce dall'inglese, dalla fusione di due parole, producer e consumer, ovvero produttore e consumatore. Il prosumer è colui che consuma e produce allo stesso tempo energia. Il vantaggio di questa azione è dal triplice aspetto, sociale, economico ed ambientale. Il ruolo attivo del cittadino garantisce che sia effettivamente un guadagno economico, una condivisione dell'energia in eccesso a prezzi accessibili. Attraverso impianti di produzione energetica locale, le comunità energetiche riuniscono sotto di loro, tramite una forma associativa di cittadini, che senza scopo di lucro intendono produrre e consumare localmente l'energia. La sostanziale differenza tra l'energia prodotta in loco è che permette non solo ai membri attivi delle comunità di autoconsumare, ma anche di vendere l'energia di prossimità e quindi abbattere i costi di trasporto, alleggerendo la rete elettrica e il carico economico. I metodi di autorizzazione sono vari e vanno dall'individuazione di gruppi di residenti in condominio alle vere e proprie comunità. Il meccanismo di queste comunità è tutt'altro che banale e in Italia sono una particolare entità, normativamente nata nel 2020, e sono soggette a continui cambiamenti ed evoluzioni, perché si adattano in modo particolare ad essere attuate soprattutto nei borghi e nei piccoli quartieri. Puntano quindi a risolvere i problemi di mancanza di spazio per i pannelli fotovoltaici, soprattutto nei condomini. I limiti di queste comunità sono due: devono servirsi della stessa cabina primaria e non possono superare i 200 kW di potenza. La stessa cabina primaria risulta quindi un elemento importante sia come fonte da cui attingere energia reale che virtuale, e questa, la virtuale, viene poi compensata a livello economico tramite incentivi che provengono dal GSE. La cabina mette in condizioni il nostro prosumer di evitare il trasporto a lungo raggio di elettricità, ma pone anche sotto stress il nostro sistema elettrico, che essendo un sistema datato e non pensato per questi metodi di produzione, entra in sofferenza. In numerosi casi, infatti, l'ente energetico si trova a fare lavori sulla rete primaria dell'energia, per rendere così più agevole il trasporto della stessa. La flessibilità e l'utilizzo di produzione dell'energia rende così più consapevoli le persone e gli stessi membri delle comunità, anche grazie a metodi di monitoraggio. Metodi come questo ci spingono a voler cambiare la spina dorsale del nostro sistema di trasporto energetico, poiché questo, come abbiamo detto, è un metodo datato e trasportava energia in modo costante. Invece, come affermava Bill Gates, l'energia fotovoltaica e in generale l'energia sostenibile, quella derivante da fonti come il sole, è incostante e ha numerosi picchi, soprattutto nei mesi estivi, poiché non si può modulare il pannello fotovoltaico. Per far sì che questo sistema funzioni nel miglior modo possibile è necessario abbinare la produzione al consumo dell'energia e anche alla domanda, in modo da creare una riduzione dei picchi di potenza e degli squilibri dovuti alla forte aleatorietà delle fonti rinnovabili. Tra i sistemi fondamentali per adattarsi ai diversi stili di vita dei membri delle comunità, permettendo loro di sfruttare appieno l'energia prodotta dagli accumuli, ci sono quelli delle batterie agli ioni di litio, di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate, che immagazzinano l'energia esattamente come accade nei sistemi ad uso singolo. Oltre a questo metodo, l'introduzione dell'Energy Box rende la nostra casa smart e ci permette, tramite grafici dei sistemi della nostra abitazione, di osservare i reali consumi e tentare di modificare le nostre abitudini se ne fosse il caso. Ecco quindi che torna a ripetersi la parola consapevolezza, la parola sinergia. Coinvolgere e rendere consapevoli aiuta a rivedere la nostra vita in modo sostenibile. Le comunità energetiche non sono entità nuove, ma hanno una storia abbastanza datata. Questa risale per la maggior parte dei casi alle centrali idroelettriche, che spesso erano gestite da cooperative. Importante è il supporto fornito dagli stessi comuni, che incentivano la nascita di queste realtà. Un esempio virtuoso italiano è stato creato proprio grazie all'aiuto della pubblica amministrazione ed è quello del tetto fotovoltaico della scuola di San Lazzaro di Savena. Nel 2011 l'associazione Comunità Energetica ha avviato la prima fase del progetto, rivolta sia ai residenti che ai non residenti, che puntava alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola elementare della città. Gli stessi cittadini, investendo, hanno acquistato una o più quote dell'impianto e hanno di conseguenza anche ricevuto i contributi statali. Questo è un esempio di azionariato condiviso e di pratiche sostenibili collettive, che può essere riapplicato a lungo raggio nel nostro territorio. In sostanza, queste comunità vengono regolamentate dalla Direttiva Europea sulle Energie Rinnovabili del 2018, in cui si definisce cos'è l'autoconsumo collettivo e cos'è la CER, ovvero la comunità energetica rinnovabile. Definisce inoltre il sistema uno a molti, ovvero l'impianto unico su una unica copertura che arriva però a più utenze, bypassando quindi i contatori. La direttiva sul mercato interno, invece, definisce cosa sono le CEC, ovvero le comunità energetiche dei cittadini. Entrambe queste tipologie di comunità, ovvero le CER e le CEC, sono tutte comunità no profit. E la sostanziale differenza tra CER e CEC è che la CER ha principi di prossimità e condivisione dell'energia, invece la CEC prevede solo condivisione a livello gestionale. Fondamentale è che in questo modo l'aggregazione di piccoli utenti permetterà a questi di essere reali partecipanti del mercato dell'energia. L'autoconsumo in Italia, quindi, è effettivamente fondato sul decreto 42 bis, inserito nel decreto mille proroghe, diventato effettivo il 29 febbraio del 2020. Questo distingue due grandi categorie di produzione dell'energia comune, l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche. Il primo prevede un unico edificio con una pluralità di impianti che servono lo stesso, quindi è l'esempio di un condominio. Invece il secondo prevede più case, che sono prossime, quindi vicine tra loro, che usufruiscono di un unico impianto non superiore a 200 kW. Quindi tutti gli utenti sfruttano la rete per la trasmissione dell'energia e quindi c'è un autoconsumo reale ma anche virtuale. E abbiamo detto che tutti i membri devono essere quindi collegati alla stessa cabina di trasformazione, a media o bassa tensione, e gli accumuli installati, che servono a consumare in modo più cosciente l'energia, sono incentivati per aumentare l'autoconsumo, tramite anche la restituzione di alcune voci in bolletta. Il caso del condominio invece è molto più autogestito, perché si basa solo su obblighi condominiali. Da tutto il nostro discorso viene fuori che un cittadino, un condominio, un'impresa o una stessa comunità che decida di autoconsumare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ne ricava numerosi vantaggi, a partire dal risparmio in bolletta, cioè meno oneri di rete ed imposte, e un guadagno di vendita e vari incentivi tramite l'agevolazione fiscale del recupero del 50% per la spesa di realizzazione dell'impianto. Ovviamente il fine ultimo di tutte queste opere è quello di arrivare ad una reale fase di decarbonizzazione delle nostre città ed ottenere quindi una migliore qualità dell'aria, ridurre le emissioni di CO2 ed altri gas climalteranti. Ogni utenza domestica per kilowattora consuma 352,4 grammi di CO2 e invece, tramite l'utilizzo di fonti come quella del fotovoltaico, queste emissioni vengono totalmente eliminate. Si stima che in Italia una famiglia standard, presa in considerazione, consuma 2700 kWh di energia elettrica l'anno. L'utilizzo del fotovoltaico preserva l'ambiente al pari di 95 alberi piantumati e quindi evita l'emissione nell'aria di 950 kg di CO2. Possiamo tutti essere artefici di questo cambiamento attraverso l'applicazione di piccole buone norme, come ad esempio monitorare i nostri elettrodomestici, spegnere le luci inutilizzate e utilizzare la lavastoviglie a pieno carico, le lavatrici a bassa temperatura, ridurre gli stand-by e utilizzare gli apparecchi elettrici solo se necessario. Insomma, comprare anche elettrodomestici con una buona etichetta energetica. A livello temporale, l'Italia è leggermente indietro rispetto ad alcune altre nazioni europee, come ad esempio la Germania. Questa, infatti, ha un insieme di 5.000 iniziative a livello di comunità, mentre l'Italia è al 12° posto con 82. Il motivo per cui esiste questo divario è da ricercare nell'inizio della ricerca delle comunità, che in Germania hanno iniziato a svilupparsi negli anni 90, mentre in Italia il loro percorso è stato avviato nel 2010 per poi trovare una concretezza normativa solo nel 2020, nonostante ci fosse grande partecipazione civile. La forma legale attuata è quella delle cooperative, come abbiamo detto, e dei gruppi energetici o delle associazioni. In particolare, delle 82, 36 sono realtà di comunità energetiche rinnovabili. Di queste 36, poi 5 sono comunità solidali, con lo scopo di contrastare realmente la povertà nel sud Italia. Il restante gruppo di comunità si sviluppa soprattutto al nord e la creazione di queste comunità è fortemente sostenuta dalla pubblica amministrazione. Infatti sono coinvolti 66 comuni e più regioni. Ovviamente la sola realizzazione di impianti fotovoltaici non rende una comunità totalmente indipendente dall'acquisto di elettricità. Quindi spesso queste fonti energetiche vengono integrate da fonti come l'energia idroelettrica o la biomassa. Un esempio virtuoso, sempre in Italia, è quello della città di Pinerolo, in provincia di Torino, che nel 2019, tramite comuni ed aziende, ha dato vita ad una comunità energetica, all'interno della quale 8 su 10 sono prosumer. Vengono installati qui 15 impianti fotovoltaici, con dimensioni diverse da quelle residenziali, e la loro realizzazione, quindi il consumo di energia elettrica, viene sostenuto anche da centrali idroelettriche e biogas. Un fattore importante di cui a livello sociale dobbiamo tener conto è quello per cui esempi come le comunità energetiche ci aiutano a combattere il crescente fenomeno della povertà energetica, nominata anche nel pacchetto Energia 2030. In base ad indagini della Commissione europea, ci sono, dai risultati, 54 milioni di famiglie che hanno avuto difficoltà ad affrontare le spese energetiche e l'Italia è uno tra questi, con una percentuale del 14,6 di famiglie che non riescono ad avere, all'interno della propria abitazione, un comfort adeguato a livello di temperatura. Capiamo quindi che la creazione di comunità come queste, coinvolgere le pubbliche amministrazioni ed attuare consapevolezza nell'utilizzo dell'energia, come negli esempi che abbiamo precedentemente fatto, riuscendo anche a monitorarla, può significare per noi e per le nostre città un grande vantaggio e un mezzo per avvicinarci al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, ovvero alla sostenibilità in tutte le sue variegate forme. E questo è stato il nostro viaggio nelle comunità energetiche, che non sono soltanto un modo alternativo di associarci e risparmiare in bolletta, ma anche per salvaguardare l'ambiente. E da Spazio Città per oggi è tutto. Io sono Mara, ma ci sentiremo la prossima settimana. Ciao!